Gavroche. Storie di oppressione e ribellione.
Then join in the fight that will give you the right to be free.
E un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta e un saluto naturalmente a Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Ciao, grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi è l'ultimo appuntamento prima di fare una pausa per l'estate.
Esatto.
E quindi io direi di partire un po' da alcuni temi che secondo me messi tutti assieme ci fanno, almeno secondo me, una fotografia della situazione vergognosa di questo nostro paese e nello stesso tempo anche dei tanti che resistono. E quindi in primo luogo voglio partire dai lavoratori dell'ISPRA che, come aveva detto l'altra volta, sono andato a trovare mercoledì scorso, sono in occupazione. Sono in occupazione oggi, credo che sia il 65esimo giorno, spero di non sbagliarmi, di un giorno più e un giorno meno, e sono in un'occupazione per difendere il posto di lavoro, per lottare contro la precarietà e nello stesso tempo per difendere un'istituzione pubblica che sarebbe indispensabile come il pane, che invece viene lasciata languire, morire, vivacchiare dal potere politico. Ecco, io sono stato all'assemblea dell'ISPRA e voglio dire subito che ho avuto un'impressione di due cose che sembrano rare, che invece poi nel nostro paese sono molto più diffuse di quello che sembri: di tanta voglia di impegno, di senso civico da parte di quei lavoratori e anche di tanta conoscenza, perché lì ci sono persone che ne sanno un sacco di come funziona appunto il loro istituto, di quello che dovrebbe fare il loro istituto, che sì, bene ricordarlo, l'istituto si chiama della protezione e della ricerca dell'ambiente, pensa, grazie, come se in Italia non avessimo bisogno di protezione e ricerca sull'ambiente, con quello che avviene ogni minuto in questo paese. Ma è significativo che, così come l'ambiente viene degradato e saccheggiato, così chi dovrebbe fare ricerca per migliorare le nostre condizioni ambientali viene messo ai margini, reso precario, licenziato. Ora, io sono convinto che alla fine la lotta di questi lavoratori un risultato lo otterrà, perché sono stati tenaci, sono andati anche controcorrente, perché non ci nasconderlo, c'è una parte di lavoratori della stessa ISPRA, sono 1200 dipendenti, che insomma, diciamo così, aspetta la fine del mese, fa il suo lavoro, fa il suo mestiere, ma non capisce che bisogna invece lottare per salvare e sviluppare il servizio pubblico. Non basta fare il proprio dovere quotidiano, oggi c'è qualcosa in più che devono fare i dipendenti pubblici come tutti noi, e difendere il servizio pubblico dalla voglia di saccheggio che hanno il potere politico insieme alla grande finanza, alla speculazione e a tutto il resto. Ecco, loro, i lavoratori dell'ISPRA, stanno lì da 65 giorni, occupano, parlano con la gente, parlano, interloquiscono quando riescono con i vertici, e tutti i giorni producono materiale importantissimo. Ad esempio, io qui ho sotto gli occhi il loro ultimo documento che hanno fatto sulle questioni che credo lì a Roma tocchino moltissimo, no? Le vicende dell'acqua, ecco. Che pensare che nel 2017 una città come Roma, dove all'epoca degli antichi romani non c'era il problema degli acquedotti, improvvisamente debba avere i problemi del razionamento idrico, ci fa dire che c'è qualcosa che non va, e non ci vengano a dire che l'ambiente è nemico. Certo che l'ambiente è nemico se noi siamo nemici dell'ambiente, ma resta il fatto che noi, oggi ci sono le conoscenze, le tecnologie, gli strumenti per affrontare le siccità, per adeguare i nostri consumi, la nostra gestione dei consumi idrici e tutto il resto, anche ai cambiamenti climatici, e naturalmente per fare in modo che i cambiamenti climatici non siano devastanti come lo sono adesso di fronte a uno sviluppo senza controllo, al di là di tutte le chiacchiere, ecco. E invece no, noi siamo di fronte al lago di Bracciano, che è un centro di biodiversità, ci raccontano i lavoratori dell'ISPRA, e che sta subendo ovviamente problemi enormi per questo collasso idrico. Ma c'è l'altro versante si chiama Acea, un'azienda che... ti ricordi che abbiamo fatto un referendum per dire che l'acqua deve essere pubblica?
Io me ne ricordo, ma
l'abbiamo fatto.
Non tutti se
allora,
ne ricordo.
Allora domando io, com'è che l'acqua viene gestita da un'azienda a Roma, l'Acea, di cui uno dei soci fondamentali si chiama Caltagirone? Tu hai eletto Caltagirone in qualche carica pubblica a Roma? Io no, non so, io non voto a Roma, ma non so, magari tu voti a Roma e ti è capitato di vederlo candidato da qualche parte, a me non pare. Ecco.
Loro si, diciamo così, si barricano dietro il 51% che è ancora del comune di Roma, tralasciando
sul mercato. Esatto. E quando un'azienda ha i soci privati è un'azienda privata. Anzi, il socio privato gli conviene perché lui è minoranza, quindi ha meno responsabilità della maggioranza, ma questo è il modello della privatizzazione all'italiana, per cui per capirci lo Stato ci mette i soldi e il privato ci mette i suoi profitti, in tasca i profitti, ecco, la socializzazione delle perdite e la privatizzazione dei profitti, questo è il modello. È chiaro che Caltagirone avrebbe più responsabilità se avesse tutto, così ha il controllo dell'azienda senza neanche dover spendere tutti i soldi per le azioni, è quello che avviene su quasi tutto il sistema delle privatizzazioni italiane. Resta il fatto che l'acqua dovrebbe essere pubblica, noi avremo bisogno di un piano pubblico per l'acqua, di investimenti pubblici per conservare l'acqua, per gestire i momenti di siccità, per gestire la biodiversità, tutte cose, torno alle cose che dicevo prima, su cui l'ISPRA darebbe una grande competenza, darebbe un grande contributo, perché ha una grande competenza se la facessero lavorare. E qui torniamo al punto, non si vuole che l'ISPRA faccia fino in fondo il suo dovere, intanto perché appunto si sprecano e non si vogliono spendere soldi per i grandi interventi pubblici, ma anche perché così si dà troppo fastidio al privato. Il privato deve essere libero di fare quello che vuole, perché solo così si pensa di guadagnare. E questo è lo schema che noi abbiamo di fronte oggi, per cui la lotta dei lavoratori dell'ISPRA, lo voglio ricordare a tanti lavoratori, non è solo per sé, è per tutti noi, è per affermare il principio che il pubblico viene prima del privato e che se continuiamo ad affidarci semplicemente alle follie del mercato, sprofonderemo nella distruzione dell'ambiente e anche nella distruzione dei posti di lavoro. E qui mi allaccio a due situazioni che in questi giorni stanno emergendo. Una me l'hanno scritta in queste ore, me l'hanno segnalata in queste ore, l'altra è già di dominio pubblico. Mentre tutti parlano di ripresa, le grandi aziende continuano a licenziare. La Ericsson ha licenziato a Genova 60, credo una sessantina di lavoratori. Gli email, e lì c'è stato grande scandalo tra le forze politiche che perché è stato fatto via email, ma voglio dire sì, certo, così c'è poco rispetto, ma non è che se mandavano, come si dice, un bigliettino profumato le cose cambiavano, cioè lì è una cosa scandalosa di una grande multinazionale, la Ericsson, che ha ricevuto investimenti, soldi pubblici, aiuti pubblici, con cui purtroppo CGIL e CISL hanno fatto tanti accordi nel passato di ristrutturazione, promettendo ai lavoratori che sarebbero stati salvati tutti, e che poi alla fine lascia i lavoratori in mezzo a una strada, 60 licenziati a Genova. E qui, come al solito, quando ci sono casi di questo genere, quando, come si dice, la coda delle ristrutturazioni diventa la coda del serpente a sonagli che uccide le persone, quando la coda delle ristrutturazioni ammazza, ecco, qua ammazza posti di lavoro, distrugge vite, e lì a quel punto assistiamo all'impotenza del potere politico. Che ci possiamo fare? Viviamo in un sistema di libero mercato, cosa ci possiamo fare? La stessa cosa a Napoli, dove alla Hitachi hanno licenziato. Hitachi è un'azienda privatizzata da poco, prima era Finmeccanica, adesso è stata data una multinazionale appunto giapponese. L'Hitachi sta a Napoli, è un'azienda di alta tecnologia, però adesso stanno licenziando, e hanno licenziato così dalla sera alla mattina 4 lavoratori. lo possono fare con le leggi di oggi, licenziati per ragioni economiche, non si sa se perché troppo poco interessati i padroni a tenere l'occupazione, o perché vogliono sostituirli, sembra addirittura, con lavoratori a tempo indeterminato, interinali. Fatto sta, quattro lavoratori, tra l'altro questi lavoratori sono a disagio perché sono lavoratori con problemi familiari, uno di questi ha un bambino malato di tumore. Quindi cioè, cose feroci del capitalismo di oggi. A proposito, qui la signora Boldrini dice che non bisogna odiare, per fare una legge, vedi, contro l'odio. Allora io rivendico il mio diritto all'odio di classe. Voglio odiare, perché io non riesco a non odiare chi licenzia quattro persone, li butta in mezzo alla strada, li taglia, e non è, ripeto, la bottega che chiude, è una grande multinazionale che sta in tutto il mondo e che a cui è stata regalata l'azienda dallo Stato, sapendo lo Stato che se regalava così l'azienda prima o poi sarebbe successo questo. Ecco, all'Itaci oggi questi lavoratori credo che si siano anche incatenati davanti all'azienda. Anche qui siamo di fronte a uno dei tanti casi in cui le aziende fanno profitti, e più fanno profitti più licenziano, e questi sono anche i dati della ripresa economica che ci sono oggi, che il Fondo Monetario Internazionale ha detto che stiamo andando benissimo, che stiamo andando meglio che non mai, che sembrava che la ripresa fosse poca, invece è tanta e sta crescendo la produzione, eccetera. Solo che non c'è un posto di lavoro in più. Questa è la cosa clamorosa. Cioè, da un lato aumenta la produzione, dall'altro sono le stesse persone di prima, anzi qualcuna in meno, che la fa. Questo vuol dire che è chiaro perché loro signori sono felici, perché capisci, se due persone fanno la produzione che prima faceva tre, vuol dire che c'è un terzo di profitti in più. Questa è la sostanza pura, semplice, banale, brutale. Vuol dire che loro signori, quelli che non bisogna odiare, stanno facendo una montagna di profitti, facendo lavorare le persone con la minaccia continua dei licenziamenti, con il ricatto dei posti di lavoro, con l'oppressione, con tutti gli strumenti possibili, con la repressione, riescano a ottenere che le stesse persone che prima facevano 100, le stesse facciano 110, 120, che vuol dire che sono tutti soldi in più a parità di occupazione e tutto il resto, tutto il guadagno in più. Ecco, questa è la fine della crisi loro, e l'aggravarsi della crisi nostra. Noi siamo ancora più in crisi, loro stanno meglio, e questo è un linguaggio che qualcuno direbbe vecchio, oppure oggi direbbe populista, oppure il linguaggio della lotta di classe. No, questo è il linguaggio della nostra Costituzione repubblicana, e ogni tanto dobbiamo ricordarsi, in maggioranza sembra passato un secolo, il popolo italiano il 4 dicembre del 2016 ha detto che bisogna difendere, anzi ha detto di più, probabilmente, che bisognerebbe provare ad applicare. Ecco, la nostra Costituzione mette il mercato in fondo, prima mette i diritti del lavoro, i diritti sociali, il diritto alla buona retribuzione, il diritto alla pensione, alla sanità, ai servizi pubblici, poi mette l'intervento pubblico nell'economia, poi in fondo, per quello che resta, se non fa troppi danni, c'è spazio per il privato, che la nostra Costituzione non nega. Ecco, noi viviamo in una società esattamente rovesciata, dove tutto è fondato sul mercato, tutto è fondato sui profitti privati, e tutti i diritti sociali non devono dare troppo fastidio. Una delle grandi firme del Corriere della Sera si è reso conto, ha fatto un po' il furbo, ma ha voluto fare una provocazione, forse ha sentito il vento, e si è reso conto di questa contraddizione. Cioè, noi siamo un paese che difende quando può votare la Costituzione, ma nel quale poi tutti coloro che comandano, politici, economici, finanziari, che siano, tutti coloro che comandano, poi questa Costituzione se la stramettono sotto i piedi. E così Angelo Paolo Bianco, una delle grandi firme del Corriere della Sera, ha scritto qualche giorno fa un fondo in cui diceva: ma non sarà ora se la cambiamo davvero questa Costituzione. È inutile, dice signor Renzi, voi che cercate ogni tanto di cambiare la seconda parte della Costituzione, dice anche delle cose che abbiamo detto anche noi, tra l'altro, nel referendum per giustificare il no, perché la seconda parte si basa sulla prima e noi non possiamo avere ancora una Repubblica fondata sul lavoro quando in realtà la dobbiamo fondare sul profitto, sulla finanza, sull'Unione Europea e sulle banche. Ecco, non l'ha detta proprio così, ma era questo il significato. Ecco, il signor Palebianco ha scritto, ha avuto in fondo la sfacciataggine, e non credo che si tratti mai di coraggio in quel caso, perché guardi, il coraggio è altro, quelli che rischiano, lui non rischia ben niente, quindi anzi ha un po' di successo in più. Ecco, il signor Palebianco ha avuto la sfacciataggine di scrivere una cosa che tanti in realtà politici, economisti pensano, cioè che noi non possiamo più avere una Costituzione fondata sul lavoro e non sul profitto. Del resto, se ti ricordi, la banca Morgan, una delle grandi banche, queste cose le aveva scritte, noi l'abbiamo usata tanta questa frase della banca Morgan, no? Basta con le costituzioni antifasciste perché sono troppo stataliste, troppo socialiste, tutelano i diritti del lavoro, le aveva scritte come una delle ragioni fondamentali per cui bisognava poi sostenere nel referendum in Firenze. Tante forze in Italia e in Europa hanno sostenuto il sì, non solo perché volevano abolire il Senato, ma perché volevano proprio usare quella leva per cominciare a mettere in discussione i principi della nostra Costituzione, che evidentemente qualche fastidiuccio lo danno, nonostante che siano lì appesi per aria, non servono a tanto, nessuno se li fila, però ogni tanto riemergono e qualche fastidio lo danno. E qui ci sono due articoli della nostra Costituzione che sono oggi particolarmente sotto tiro e lo voglio ricordare per concludere questa mia prima intemerata contro tutte le ingiustizie e tutte le vergogne che subiamo. La prima è la modifica dell'articolo 38 della Costituzione, quello che garantisce che il diritto alla pensione, al diritto alla pensione e a un'indennità di disoccupazione seria. C'è un bel gruppo di parlamentari del Partito Democratico e della vecchia area, adesso non so neanche come si chiamano perché cambiano nome ogni tre giorni, del gruppo che stava con Monti, per capirci, i quali vogliono cambiare l'articolo 38 della Costituzione dicendo che il nome dell'equilibrio di bilancio che noi abbiamo sottoscritto e del bilancio in pareggio, dell'obbligo di bilancio in pareggio, cioè del fiscal compact che noi abbiamo messo in Costituzione, non si può avere più un articolo 38 che dice che devi avere una pensione dignitosa. E quindi in nome di quella che loro chiamano l'equità generazionale, cioè, per dirla brutalmente, siccome i giovani sono, il Corriere della Sera è ripartito su questo, siccome i giovani sono disoccupati, precari e difficilmente avranno una pensione, invece che dare la pensione ai giovani togliamo la pensione ai vecchi, così abbiamo l'equità, e questa è la loro idea dell'equità.
Non fa una grinza come ragione?
Assolutamente. Sai, io penso sempre, no? Quando c'è questa questione dell'equità, penso sempre a Pietro Ichino, che è uno dei leader di questo modo di pensare, che bisogna fare la giustizia tra i giovani togliendo i diritti agli operai e ai proletari più anziani, il quale ha spesso dato l'esempio dell'apartheid, no? Nel Sudafrica, prima di Mandela, sappiamo c'era il dominio dei bianchi. I bianchi potevano votare, i neri no. E lui dice: dobbiamo superare l'apartheid. E lui, in cui uno dice: che bello. Però lui, il suo modo di superare l'apartheid non è dare il diritto di voto ai neri, ma togliere il diritto di voto ai bianchi, così sono tutti uguali. Ecco, questo è il modo che hanno di superare l'apartheid, cioè alimentare le guerre tra i poveri, far credere che se i poveri se la pigliano con qualcuno più povero di loro, come i migranti, o su qualcuno che semplicemente ha qualche minimo diritto un po' più di loro, tipo, non so, chi ha un contratto, chi ha una pensione, ecco, alimentare la guerra tra i poveri per in maniera che i ricchi siano sempre, sempre, sempre fuori campo, fuori discussione. E qui c'è l'altro articolo della nostra Costituzione che è sotto tiro, l'articolo 53, quello che dice che la nostra tassazione dovrebbe essere, perché questo poi è rispettato per modo di dire, progressiva, Cosa vuol dire che è una tassazione progressiva? Vuol dire, per capirci, che io, se io prendo uno stipendio di 1500 euro al mese, non posso pagare la stessa percentuale di tasse di uno che prende 1,5 milioni, che guadagna, non prende, 1,5 milioni al mese, perché per me quello che tolgono è vita, mentre quello che guadagna 1,5 milioni al mese, anche se gli tolgono la metà, gli restano 750 mila euro, su cui, diciamo, qualche progettuccio si può fare. Ecco, questa è la tassazione progressiva. Un bel po' di forze politiche, ha cominciato la Lega, ma mi pare che c'è anche Forza Italia, ci strizza l'occhio anche il PD, e non ho ben capito qual è la posizione su questo dei 5 Stelle, come ultimamente spesso capita. Comunque c'è una campagna in Italia per la cosiddetta flat tax. Allora, grazie, intanto, prima di tutto, quando c'è l'inglese è una fregatura, lo sappiamo per certo, no? Ecco, questo vale come principio generale. Comunque, la flat tax significa abolire la progressività delle tasse, vuol dire che l'operaio della Fiat e Marchion, oppure l'operaio della Telecom e Cattaneo, che prende 25 milioni di buonuscita per un annetto scarso di lavoro, oltre che tutto il resto, ecco, sono tassati allo stesso modo, cioè con la stessa percentuale. Si dice il 25%, il che vuol dire, per capirci, che l'operaio, se gli va bene, risparmierà qualche centinaio di euro di tasse all'anno, mentre Cattaneo, Marchione e loro guadagneranno milioni, riceveranno Berlusconi o chiunque, qualsiasi ricone, riceveranno milioni in regalo dallo Stato. Ecco, questa è la flat tax che è stata inventata da Ronald Reagan e che viene oggi portata da forze, ma anche alcune, mi piace la Lega, che ogni tanto si dice che è contro il liberismo, poi la flat tax è la proposta più liberista di tutte. Qui c'è uno stato di confusione, di ambiguità, che solo la devastazione culturale e mentale della sinistra per me, nel nostro paese, permette di avere qualche significato, perché voglio dire togliamo le tasse ai ricchi e diamo un premio ai poveri, in qualsiasi situazione, se uno lo dicesse così, direbbero tutti direbbero vabbè, ma tu vuoi fare i regali ai tuoi amici. Invece viene presentata come una misura progressista proprio perché i cosiddetti progressisti che sono al governo hanno fatto un tale quantità di regali ai ricchi che la destra può permettersi di far finta di essere progressista. La verità è che la flat tax è semplicemente incostituzionale, così come l'attacco alle pensioni è incostituzionale, e in un certo senso ha ragione Panebianco. Se resta questa Costituzione, alcune di queste porcherie su cui fanno la campagna elettorale non si potranno applicare, per fortuna, diciamo, ma non basta, perché la Costituzione, quella fondata sul lavoro, bisogna provare ad applicarla.
E allora fermiamoci un attimo, un po' di musica.
Esercito dell'euro, una noce rio passò ai Carmela, ai Carmela, una noce rio passò ai Carmela, ai Carmela, e la stroppa si invasora, e la stroppa si invasora, buena paliza les dio. En bombas, rumba, 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 donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela, donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Con ataques muy rabiosos, rumba, 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 con ataques muy rabiosos, rumba, 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 deberemos resistir, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, 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 rumba. Pero igual que combatimos, rumba, 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 rumba. Prometemos resistir, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir.
transito dell'Ebro.
No, questa era la banda Bassotti, la versione della banda Bassotti di Ai Carmela,
di una grande canzone della guerra di Spagna, esatto, degli antifascisti della guerra di Spagna. Eh sì, una bella associazione si può fare, perché parliamo di lavoro sul piano internazionale. Domenica prossima si vota in Venezuela per eleggere l'assemblea costituente. Abbiamo parlato tanto di costituzione, oggi si vota domenica prossima per eleggere l'assemblea costituente, che dovrebbe stabilizzare appunto il controllo pubblico sull'economia, cioè le cose di cui abbiamo parlato prima e che in Venezuela stanno tentando di fare, che le multinazionali, va detto, il governo degli Stati Uniti e tutti i governi europei vogliono impedire, perché stati che si mettono contro il libero mercato, contro le multinazionali, contro la globalizzazione, che vogliono avere la sovranità democratica del proprio paese nei confronti del mercato, beh, tutto questo dà molto fastidio. Il Venezuela è sotto assedio di una crisi economica, in parte derivata da crisi vere e proprie, in parte da boicottaggi e da sabotaggi enormi, e sta avvenendo in Venezuela purtroppo quello che io ricordo che un po' di anni è avvenuto, tanti anni fa in Cile, quando contro il governo di Salvador Allende, che fece gli stessi tentativi di uscire appunto dal controllo del potere delle multinazionali americane, di far uscire il suo paese con giustizia da quel controllo, fu travolto fu ucciso da un colpo di Stato. È bene ricordare, nel Cile, dopo il colpo di Stato del 1973, il Cile è stata la prima cavia delle politiche economiche neoliberiste, quelle che poi si sono diffuse in tutto il mondo, quelle che poi in Europa hanno sperimentato in Grecia, perché hanno bisogno di paesi cavia questi per sperimentare, perché poi siccome queste politiche sono di massacro totale, ci vogliono paesi sotto controllo. In Cile sono stati ammassati decine e decine di migliaia di militanti della sinistra, dei sindacati, eccetera, da quella bestia infame che purtroppo è morta nel suo letto, che si chiama Augusto Pinochet. Ecco, tutta questa gente qui, un altro odio, beh, ecco, cosa facciamo? Grazie, mi è venuto un altro odio. Come facciamo? Ecco,
se lo sa la Mogherini, Giorgio.
Se lo sa la Mogherini, io avrei augurato a Pinochet di non morire nel letto, vabbè, comunque. Allora, detto questo, in Venezuela si vota per l'assemblea costituente e tutte le forze reazionarie di quel paese stanno cercando di impedirlo, di fare in qualche modo un golpe. C'è l'Unione Europea che sta lavorando per questo, c'è la grande stampa su questo, unanime, internazionale. Io guardo i telegiornali italiani, sono veline del Dipartimento di Stato, scandalose. Se trattassero un fatto italiano così sarebbero ridicoli, perché qualche verifica ci sarebbe anche immediata. Ecco, e lì però c'è un popolo che resiste. C'è un video che è girato naturalmente sulla rete, qualsiasi televisione si è ben guardata dal trasmetterlo, dove si vede che in uno di questi assalti, di questi cosiddetti combattenti per la libertà, cioè i figli dei ricchi dei quartieri bene di Caracas, che si armano di tutto punto e danno l'assalto alle istituzioni, fanno sabotaggi, boicottaggi, usano armi, eccetera, è che questi hanno tentato l'assalto alla sede della Rai TV venezuelana, ma tutti i lavoratori sono scesi in massa e li hanno cacciati e gridavano "il pueblo unido, Hamas era vencido", appunto lo slogan che gridavano i combattenti e i lavoratori in Cile. Ecco, noi auguriamo al popolo lavoratore del Venezuela di difendere, di poter votare liberamente per la propria assemblea costituente, di poter avere la costituzione necessaria a conservare le conquiste del pubblico, e voglio solo dire che se loro ce la fanno, anche noi qui che dall'ISPRA a tanti altri posti di lavoro lottiamo per conservare il pubblico, penso ai lavoratori dell'ILVA che hanno avuto lo stesso di nuovo, un nuovo giro, un nuovo annuncio di licenziamenti, ecco, penso che tutti noi che lottiamo per il pubblico e per i diritti del lavoro, se il Venezuela ci ha vista vince, siamo un pochettino più forti.
Allora, grazie Giorgio. Come abbiamo detto, ci sarà ora una pausa, riprenderemo naturalmente a settembre con Gavroche, quindi buon riposo, buone lotte, perché comunque
buone lotte non... per chi lotta, grazie, ci sentiamo
naturalmente,
sentiamo, restiamo in contatto, che a settembre ne avremo da raccontare.
D'accordo, a presto. Ciao,
ciao a tutti.